Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Alla fine dell'anno l'Europa si trova in una crisi economica e finanziaria che in ultima analisi si fonda sulla crisi etica che minaccia il vecchio continente. Che cosa dunque dobbiamo fare? Esistono infinite discussioni sul da farsi perché si abbia un'inversione di tendenza e certamente occorre fare tante cose. Ma il fare da solo non risolve il problema. Il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è la crisi della fede. Se ad essa non troviamo una risposta, se la fede non riprende vitalità, diventando una profonda convinzione ed una forza reale grazie all'incontro con Gesù Cristo, tutte le altre riforme rimarranno inefficaci.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca, ancora uno spazio di Pagine, Fogli, Parole su 105 Live, Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri pomeriggio nel suo discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale. Una lettura dunque inedita, almeno per il mondo, della crisi mondiale, una crisi che è economica e finanziaria, ma anche e soprattutto morale, e che passa, secondo quanto ci ricorda Benedetto XVI, per la crisi della fede, per la crisi della Chiesa. Allora noi ci lasciamo guidare oggi proprio dalla parola crisi. Grande tematica di quest'anno, come anche degli anni futuri, è come superare questa crisi, una crisi appunto che ha colpito tutto il mondo nei suoi aspetti più materialistici, più immediati della sopravvivenza, quindi la crisi economica, la crisi di risorse, ma che ci suggerisce il Santo Padre è anche e soprattutto una crisi morale, una crisi di valori, una crisi di fede. E questa crisi impone a noi cristiani una reazione di entusiasmo e una ripresa in mano dell'impegno della evangelizzazione. In questo senso si parla di nuova evangelizzazione, in questo senso il prossimo anno della fede a 50 anni dal Concilio Vaticano II.
La grande tematica di quest'anno, come anche degli altri, degli anni futuri, è in effetti come annunciare oggi il Vangelo. In che modo la fede, quale forza viva e vitale, può oggi diventare realtà? Gli avvenimenti ecclesiali dell'anno che sta per concludersi sono stati, in definitiva, tutti riferiti a questo tema.
Ci sono stati quest'anno viaggi in Croazia, in Spagna, per la Giornata Mondiale della Gioventù, ha ricordato ancora il Santo Padre, in Germania, in Africa, per la consegna del documento post-sinodale. E sono stati anche ricordati dal Santo Padre i viaggi a Venezia, a San Marino, ad Ancona, per il Congresso Eucaristico, in Calabria. E infine ha ricordato anche l'importante importantissima giornata per la pace ad Assisi, concepita proprio come un nuovo slancio verso la verità, verso la pace. Ha detto ancora: l'istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione è ancora tempo un rimando in anticipo al sinodo sullo stesso tema, si svolgerà nell'autunno, nell'ottobre del 2012, e rientra in questo contesto anche appunto l'anno della fede che ricorderà l'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II 50 anni fa. Dunque, in un mondo in crisi, annunciare il Vangelo sembra davvero l'unica risposta. Crisi viene dal greco krinein, che vuol dire dividere, separare. Chi è in crisi in effetti è diviso, chi è in crisi ha di fronte a sé spesso e volentieri una strada che si biforca, che si divide, la dualità come indizio della presenza del demonio nel mondo, che è l'antagonista di Dio, il numero due per eccellenza, abbinato proprio al numero due. Tutto ciò che è del diavolo infatti è doppio, è ambiguo, tutto ciò che è di Dio è uno, inequivocabile, unico. Per superare la crisi è necessario dunque riannunciare continuamente Dio, ricordare continuamente Dio, perché qualunque nome e forma prenda la crisi, ci ricorda il Santo Padre, la crisi è dell'assenza di Dio.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne. Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
Pagine, fogli, parole della Radio Vaticana in diretta di 105 Live. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi abbiamo trovato la parola crisi, pronunciata ieri pomeriggio dal Santo Padre nel suo discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri di Natale. La crisi non è soltanto la crisi economica, è una crisi che investe tutto il mondo ed è una crisi cui si può e si deve rispondere con un sempre più convinto riannuncio del Vangelo. E sull'Osservatore Romano, in data odierna, proprio a commento di questo discorso di ieri del Santo Padre, si legge di spalla, in apertura, nella sua aderenza alla realtà, il Papa è tornato a parlare della crisi economica e finanziaria che opprime l'Europa e ha ripetuto che si fonda su una crisi etica, perché manca spesso la forza che induca a rinunce e sacrifici. Come trovarla allora? È questa domanda alla quale deve rispondere l'annuncio del Vangelo in società che l'hanno dimenticato o rimosso, un'urgenza che ha motivato l'istituzione di un nuovo organismo curiale e che spiega la scelta del tema al centro della prossima assemblea sinodale e l'indizione di un anno della fede, nel cinquantesimo appunto del Vaticano II. Vi è una crisi della Chiesa in Europa e il suo nocciolo è proprio la crisi della fede, che si risolve in una stanchezza e addirittura in un tedio dell'essere cristiani. Della crisi si parla, se ne dà una interpretazione negli Stati Uniti relativamente all'Italia. Avviene sul Foreign Policy, che è rilanciato su Internazionale, in edicola oggi, la rivista che seleziona gli articoli delle maggiori testate internazionali non italiane, appunto per i lettori italiani. Dunque, la crisi italiana letta, dicevo, dagli Stati Uniti. Titolo: la crisi è cominciata il 17 marzo 1861, insomma proprio con l'Unità d'Italia. L'Italia è in crisi politicamente ed economicamente, ma i problemi vanno ben oltre la crisi attuale. Le radici del suo declino, scrive il Foreign Policy, affondano nella fragilità dell'identità nazionale. L'unità raggiunta in fretta e furia nell'Ottocento, l'avvento del fascismo nella prima metà del Novecento, la successiva sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale non hanno certo alimentato nei cittadini l'amore per la patria. Se lo Stato post-fascista avesse raggiunto importanti successi, offerto ai cittadini un esempio con cui identificarsi, le cose forse sarebbero andate diversamente. Il politico e storico liberale Giustino Fortunato amava citare il punto di vista del padre, secondo cui l'unificazione dell'Italia è stata un crimine contro la storia e contro la geografia. Fortunato sosteneva che la forza della penisola risiede da sempre nelle realtà regionali e un governo centrale non potrà mai funzionare adeguatamente. Con il passare degli anni le sue parole sembrano sempre più profetiche. Allora, l'Italia vista dagli Stati Uniti, almeno da questo giornale degli Stati Uniti, sembra un'Italia che vada incontro dunque agli ideali della Lega, che risolve con, sappiamo, la fine dell'identità centrale nazionale, i problemi, le crisi dell'Italia, le molte crisi dell'Italia. E, sempre ben più corposo, vorrei dire, anche se vogliamo più inquietante, ma anche chiarificatore, il lungo articolo che compare sempre su Internazionale, in edicola oggi, dalla tedesca Die Zeit, La fine del capitalismo, che legge la crisi economica e finanziaria evidentemente nella maniera più classica delle categorie del materialismo storico e del suo inevitabile sviluppo appunto verso un esaurimento. A margine però di questo approfondimento sulla fine del capitalismo, la voce della scrittrice indiana Arundhati Roy, da sempre una voce alternativa alla logica, ai meccanismi del capitalismo sfrenato appunto. E scrive Arundhati Roy su The Guardian, il britannico The Guardian: la buona notizia è che la gente ne ha abbastanza, non vuole più accettare tutto questo, appunto le sperequazioni che conosciamo bene. Il movimento Occupy Wall Street si è unito a migliaia di altri movimenti di resistenza in tutto il mondo, grazie ai quali i più poveri tra i poveri si alzano in piedi per fermare l'avanzata delle multinazionali. In pochi sognavamo di poter vedere voi, i cittadini degli Stati Uniti, che stanno dalla nostra parte, combattere questo sistema nel cuore stesso dell'impero. Non trovo le parole per spiegare quanto tutto questo significhi. Noi vogliamo mettere un freno a questo sistema che fabbrica ineguaglianza, vogliamo mettere un limite alla smisurata accumulazione di ricchezza da parte di alcuni individui e alcune società. E enumera una serie di richieste. Primo, mettere fine alla proprietà incrociate nel mondo degli affari. Per esempio, i produttori di armamenti non possono controllare reti televisive, le società minerarie non possono gestire i giornali, le aziende non possono finanziare le università, i gruppi farmaceutici non possono controllare i fondi per la sanità pubblica. Secondo, se risorse naturali, servizi essenziali, acqua, elettricità, sanità, istruzione non possono essere privatizzati. Terzo, tutti hanno diritto a una casa, all'istruzione, all'assistenza sanitaria. Quarto, i figli dei ricchi non possono ereditare la ricchezza dei genitori. Veramente rivoluzionarie, no? Queste indicazioni di Arundhati Roy per superare la crisi. Questa lotta, sigla la scrittrice, ha risvegliato la nostra immaginazione. Da qualche parte nel suo cammino il capitalismo ha ridotto l'idea di giustizia al solo significato di diritti umani e l'idea di sognare l'uguaglianza è diventata blasfema. Non stiamo combattendo per giocherellare con la riforma del sistema. Questo sistema deve essere sostituito.
Strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te, di te vicino a me.
One of Five Live, tra le pagine, fogli e le parole di oggi, divaghiamo sulla parola crisi, una parola decisamente inflazionata di questi tempi, riferita principalmente, se non esclusivamente, alla crisi economica che il Santo Padre ha citato ieri durante il suo incontro con la Curia Romana per gli auguri di Natale, ma che ha esteso il concetto di crisi anche al campo della fede. E alla fine dell'anno, ci ha ricordato Benedetto XVI, l'Europa si trova in una crisi economica e finanziaria che in ultima analisi si fonda sulla crisi etica che minaccia il vecchio continente. E allora la risposta a questa crisi etica e di fede è il riannuncio del Vangelo sulla scia dell'entusiasmo di quei momenti forti e positivi dell'anno che si sta per chiudere, come la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid o l'incontro di preghiera di Assisi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Non conosce crisi l'editoria natalizia, non crisi di prodotti e neppure di idee. E noi che amiamo le interviste immaginarie vi segnaliamo oggi, allora, in libreria per Ancora, le interviste esclusive che Giorgio Torelli ha immaginato di compiere con i personaggi del presepio. E vi leggo dalla quarta di copertina: suona la mezzanotte di Natale. Sono davanti alle figurine del presepio che compongo sul cassettone della nonna. Faccio il giornalista itinerante da 60 anni perché adesso, stasera stessa, non potrei improvvisarmi inviato speciale dentro, ma proprio dentro il presepio, raccontando il fatto dal vero e dialogando con chi allora fu attorno al bambino. Il libro si intitola proprio Dal nostro inviato speciale nel presepio. Vi dicevo, Torelli è un giornalista, si definisce faziosamente parmigiano, e ha studiato qualche anno alla facoltà di medicina, ma in realtà appunto è diventato molto presto giornalista militante. Esordisce nel 1955 alla Notte e poi fu anche collaboratore al Candido con Guareschi e al Giornale con Montanelli. E oggi abita a Milano e vorrei leggervi appunto un breve stralcio da questa sua raccolta di incontri da inviato speciale. E l'incontro è con un angelo. Il viandante è malinarnese, ma mi accorgo che fa il viandante più che esserlo. Sembra recitare una parte e poi, stento a crederci, mi risponde in italiano smagliante. Dice che sa tutto, che anzi mi incoraggia ad andare con lui, ad arrivarci insieme dove lui sa. E io, che conosco tante storie di angeli, tutti comparsi a tempo debito, al fianco o di rimpetto ad amici che mi hanno garantito il racconto, ed erano soprattutto missionari d'Africa, ma anche italiani d'Italia, io sto al gioco angelico. E vado sul sicuro o sul possibile. Costui è un angelo del Signore, come se ne aggirano sicuramente altri, intabarrati o no, ali o non ali, a far da messaggeri in una circostanza suprema. Costui sa fare quel che spetta agli angeli, parla tutte le lingue, vede nel buio, potrebbe sparire appena parlato, potrebbe sfumare e evadere dalle circostanze per rifarsi vivo quando ne sia il caso. Potrebbe sortire dal tabarro e lasciarmelo vuoto ai piedi. Un angelo risponde a se stesso, fidato com'è. Cosa faccio allora? Gli do il lei, il voi, il tu, gli dico caro angelo. Che parole banali, che leziosità. Gli faccio invece amico della notte, di questa notte. Ti ringrazio se mi guidi dove sai benissimo che voglio andare. Ma intanto dimmi, perché non sei vestito come gli angeli di tutti i presepi del mondo, con una tunica azzurra, le ali di penne spumanti, i piedi scalzi che si librano come tutto il resto della persona? E tra il candore delle mani, il cartiglio con la scritta a svolazzo Puer natus est nobis, perché ti aggiri ammantellato e in incognito? L'angelo, mio inatteso compagno della notte, è lui che ha avvistato le mie intenzioni, non sono io che l'ho cercato, né potevo garantire di trovarmelo al fianco. Risponde che sta semplicemente facendo il suo servizio, pilotare gente dal Puer, perché vengano a sapere, vedano, stupiscano, tornino a riferire, raccontino e si facciano primi tra i testimoni di una storia messa in atto per deviare le sorti del mondo e rimanere una nascita senza mai tregua, un vagito che si imprime in memoria e perfino stordisce. Passo dal nostro inviato speciale nel presepio, interviste esclusive di Giorgio Torelli in libreria per Ancora. Cari amici, ci salutiamo qui. Quasi. Oggi abbiamo divagato su crisi, la crisi che sigla l'anno 2011, che investe tutto il mondo, non può essere solo una crisi economica o finanziaria, è una crisi della fede, cui il cristiano può e deve rispondere con un continuo e sempre più convinto riannuncio del Vangelo. Parole del Santo Padre pronunciate ieri durante il suo incontro con i membri della Curia Romana. E allora, per riannunciare continuamente dentro di noi la venuta di Gesù, per riviverla come nei giorni della grotta, in questo eterno presente, un suggerimento per questi giorni di festa: visitare, almeno per chi ci ascolta da Milano, dalla Lombardia, visitare l'adorazione dei pastori di Georges de la Tour, il cosiddetto Caravaggio francese. È un dipinto pieno di luce, pieno di suggestione, un vero presepe dipinto, eccezionalmente esposto in Italia, insieme a un altro famoso dipinto di De La Tour, il San Giuseppe Falegname, fino all'8 gennaio nella mostra appunto milanese di Palazzo Marino, organizzata dall'ENI con la collaborazione del Comune di Milano e dello stesso Museo del Louvre. Qualche giorno fa l'Osservatore Romano scriveva a proposito di De La Tour: il suo è uno sguardo che va a fondo nel presente, e per questo l'adorazione dei pastori non è un presepe devoto, ma l'annuncio di una rivelazione per l'oggi, proprio in casa nostra. I personaggi sono abbigliati con vesti contemporanee, non all'antica, e alla puerpera viene offerta una vera scodella di zuppa, perché l'amore sa quel che ci vuole davvero in ogni momento, ed è forse questo che lo fa eterno. Allora, Palazzo Marino fino all'8 gennaio, chi è a Milano o nei dintorni non si lasci sfuggire questa bella occasione di contemplare un magnifico dipinto, appunto eccezionalmente, due magnifici dipinti eccezionalmente esposti in Italia. Vi lascio con un piccolo promemoria: dal 1 gennaio le trasmissioni di Pagine e Fogli, come molte altre della rete 105 della Radio Vaticana subiranno alcune trasformazioni. Nel nostro caso ci troverete non più a quest'ora se ci state ascoltando alle 12.30, ma esclusivamente alle 19, sempre su 105 in FM per la zona di Roma, e con alcune trasformazioni anche nell'organizzazione dei nostri servizi, delle nostre interviste, delle nostre trasmissioni. E tutte sono comunque riascoltabili all'indirizzo www.radiovaticana.org, sezione programmi in italiano, sezione 105, Radio Vaticana in diretta. Cari amici, buon Natale, buone feste e a risentirci presto con i programmi Radio Vaticana.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Se ve.